Questa mattina dialoghiamo il Vangelo fra il diacono e me per mettere in evidenza i punti più importanti, quelli che direi in qualche maniera poi dobbiamo meditare.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento.
In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio.
Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della ghenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo.
Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio.
Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella ghenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella ghenna.
Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio.
Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata commette adulterio.
Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti.
Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurate neppure per la tua testa, perché non ha il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no, il di più viene dal maligno. Parola del Signore.
Abbiamo letto questo bel Vangelo che segue la proclamazione delle beatitudini, la nuova legge morale che Gesù ci propone, e stamattina ha fatto 4 esempi concreti. Il discorso continua ancora tutto il mese di febbraio e quindi anche domenica prossima Gesù farà altri 2 esempi molto impegnativi. E la prima lettura, se osservate la prima parola proprio della prima lettura, è molto bella. E dice, se vuoi, è interessante, Dio mette davanti a noi la vita e la morte, il bene e il male, e poi dice, ti ho dato la libertà, ti ho reso capace di responsabilità, vuoi? E aggiunge, se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi, i comandamenti, ti custodiranno, ti faranno vivere bene. Aggiunge, se hai fiducia in me, in Dio, anche tu vivrai. Quindi grande desiderio di Dio nei nostri confronti, pienezza di vita, ma dobbiamo scegliere liberamente. La seconda lettura, per fortuna, dico io, ecco dopo Cristo, la forza di osservare i comandamenti. E allora ecco il brano che abbiamo letto stamattina, che ci dice come Dio aveva questo grande progetto, ma l'ha rivelato progressivamente. Il momento culminante è quando Cristo, il Verbo eterno del Padre, si fa uomo, vive una vita umana facendoci vedere in concreto come dovrebbe essere la vita dell'uomo. Ma qual è la forza segreta? Non è un super uomo che con la sua volontà non ha bisogno di Dio. Paolo dice proprio nelle ultime righe, ma Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, conosce bene ogni cosa, anche la profondità di Dio, e con la forza dello Spirito possiamo davvero incamminarci a cercare di vivere una vita morale, una vita vissuta bene. Io penso che la prima cosa che dovremmo mettere in campo per parlare di legge morale è qual è il desiderio che tutti abbiamo nel cuore. E mi pare di poterlo condensare così. Vogliamo vivere bene, vogliamo vivere a lungo. E questo mi pare l'obiettivo da non fallire. Tutti gli altri obiettivi sono secondari. Dio condivide questo progetto. Vuole la pienezza della vita per ciascuno di noi. Ma quando noi diciamo vivere, vivere bene, molte volte mettiamo l'accento su aspetti transitori, momentanei, dove oggettivamente in quel momento sì, quella cosa è buona, è piacevole, mi fa stare bene, ma non dura. E quando invece Dio parla di vivere, mi sta dicendo vorrei che vivessi una vita che dura per sempre. Quindi vivere bene oggi, domani, nell'eternità. Allora capite che il discorso intanto è bello sapere che sia Dio che noi abbiamo un unico progetto, vivere e vivere bene. Poi c'è modo e modo di realizzarlo. Mi viene un esempio che mi pare molto bello. Un bambino che nasce, che cresce, comincia a fare le sue piccole scelte e papà e mamma lo aiutano a fare la scelta che lo fa vivere e vivere bene. Hai mangiato, adesso ti fermi, non mangi ulteriormente perché ti fa male. Hai giocato, adesso vai a studiare perché devi diventare grande. E naturalmente tutte queste cose non sono istintive per un bambino. Il bambino istintivamente andrebbe in una direzione del piacere immediato senza una visione di futuro. Non vi sembra che anche la società è fatta così di bambini? Non ci accorgiamo dalla cronaca quotidiana come davvero l'istinto del momento o dalla collera o la prepotenza, ci porta a compiere azioni che non fanno vivere. Dopo ci pentiamo, dopo diciamo che in quel momento non capivo più niente. Allora, pensate anche nella storia sacra, che il popolo ebreo si forma come popolo attorno a Mosè quando esce dall'Egitto, attorno a lui le nefandezze più terribili della storia. E allora Dio regala a questo popolo una luce meravigliosa che è condensata in quelli che noi abbiamo chiamato i 10 comandamenti. E se li guardiamo con attenzione, sono 10 norme per vivere bene. E chi non vorrebbe stare sicuro che non gli rubano le sue cose, che non vorrebbe che gli rubino la sua moglie o il suo marito, che non vorrebbe essere né calunniato né perseguitato. Allora capite che i 10 comandamenti in quella Babele di 3.000 anni fa circa era veramente una luce che faceva capire che per vivere bene ci sono delle norme da osservare. Ma capite, le norme non erano delle cattiverie di un Dio padrone che vuole riscuotere le tasse e allora impone delle cose che non sono né belle né facili da vivere. Impone, non impone niente, propone al popolo di prendere sul serio le norme che ci permettano di realizzare il progetto. Permettetemi un altro esempio. A volte compriamo, soprattutto nell'elettronica, questi strumenti, e ci è allegato un bel libretto, dice norme per l'uso, devi fare questo, devi fare quest'altro, stai attento a non fare questa cosa, se no lo rompi, se no lo bruci, se no le norme. L'obiettivo non sono le norme, l'obiettivo nel nostro caso è vivere bene, vivere nell'amore. Allora, i comandamenti, ma qualunque altro, direi, consiglio morale, sono semplicemente un aiuto. A volte ce lo dà anche il buon senso umano, ma ringraziamo il Signore delle ispirazioni dello Spirito Santo che ti fanno capire se vuoi davvero realizzare la tua vita, stai attento a seguire questa strada. E fin qui siamo prima di Cristo, ma il grande avvenimento che cambia e che ci dà questo Vangelo di stamattina, così bello ma anche così impegnativo, è la presenza, l'incarnazione di Cristo, cioè il Verbo eterno di Dio che si fa uomo, cioè decide, vivo una vita esattamente come quella di tutte le altre creature. A questo punto non servono più le norme, abbiamo l'esempio vivente. Guardo a Cristo e identifico il mio modo di vivere, di pensare, di agire e cambio il mio progetto. Non dico più che il mio progetto è vivere bene. Dovrei dire se voglio, ecco la prima lettura, se scelgo, io voglio vivere come ha vissuto Gesù. Quindi per il cristiano direi che le norme passano in secondo piano. In primissimo piano la persona di Cristo è la vera norma, cioè è l'esempio, è la strada che tutti dovremmo percorrere per realizzare pienamente la nostra vita. Allora capite che la vita morale non è più da leggere in una visione, io dico proprio vecchia, come molti catechismi ce l'hanno insegnata. C'è un Dio lontano da noi, dà delle leggi, tu le devi osservare, se sbagli ti castigo con minacce assurde, inferno, purgatorio e cose di questo genere. No, Cristo ha detto che Dio nei nostri confronti è un papà che ci vuol bene e che si tratta da figli e che ha un solo desiderio, che noi diventiamo, lasciatemelo dire, belli, proprio belli, profondamente belli come suo figlio Gesù. Ecco il grande desiderio che Dio papà ha nei confronti di noi che siamo i suoi figli. Allora, entriamo davvero in questo clima di famiglia. Il bambino che cresce, di cui parlavamo prima, il bambino che impara le norme del vivere, non le sente come qualche cosa di un papà cattivo che lo frusta ogni volta che sbaglia, lo sente come un papà che gli dà la mano, lo accompagna, lo riprende quando si è tra qualche fragilità o qualche errore, lo solleva quando cade, lo aiuta a fare i compiti quando da solo non ci riesce, per aiutarlo a diventare persona adulta, finalmente responsabile di fare le sue scelte nella vita. Ecco, Dio vuole questo da noi. La vita morale non è quindi un prezzo da pagare a un esattore delle tasse, che io con dispiacere gli pago questa tassa mentre vorrei fare il contrario. E allora Gesù questa mattina ci fa 4 esempi, mi paiono molto concreti. Il primo: vi è stato detto dagli antichi non ucciderai, ma lui mi dice: ma non solo l'episodio finale della violenza che toglie la vita, tu che hai detto che il tuo progetto è vivere bene, perché non lo pensi anche per questa persona? Ma Gesù dice: vai un po' più nel profondo del tuo cuore, dove è nato quell'episodio? È nato nel momento in cui tu hai cominciato a odiare dentro di te. A volte, lo viviamo tutti, siamo in un momento di rabbia verso una persona, la uccidiamo col pensiero: se potessi la distruggerei, se potessi la cancellerei, poi per fortuna non lo facciamo. E Gesù dice: è lì che nasce il peccato, non solo quando poi lo attui concretamente. Allora capite la differenza tra una verità del tuo vivere e quello che è poi chiaramente la conseguenza che ti porta a compiere davvero il male. Gesù cura il cuore e dice: fin dall'origine devi evitare che nel tuo cuore ci siano sentimenti sbagliati, perché se vuoi vivere bene è da lì che devi cominciare a vivere bene, non albergando nel tuo cuore sentimenti di aggressione, di cattiveria, di calunnia. Secondo esempio, ancora più difficile: mi è stato detto non commetterai adulterio. Penso che tutti i popoli, tutte le leggi lo contemplino. Ci sarebbe da riflettere in un'ultima legge dello Stato italiano per le unioni omosessuali, non hanno voluto metterlo, non entro nel merito, ma per farvi capire come questa è una cosa che la legislazione dell'intero mondo dice: se una persona ha scelto di vivere con un'altra e loro due sono d'accordo, nessuno deve rubare. E quindi capite di nuovo il cuore che deve scendere nel profondo e domandarsi, e Gesù lo dice con estrema chiarezza: se anche solo tu dentro nel tuo cuore stai già coltivando il progetto di possedere un'altra persona, tu hai già commesso adulterio nel tuo cuore. Perché il problema non è l'azione materiale finale soltanto, ma è veramente le motivazioni del tuo agire. Non ha detto non guardare la bellezza di una creatura e sognare di poter vivere con lei. Questo è legittimo, questo è l'innamoramento, questo è l'amore umano, questa è benedizione di Dio. È meraviglioso vedere quanta bellezza Dio ha creato anche nella persona umana e come questa bellezza genera in noi il desiderio di poterla godere per tutta la vita. Ma in quel momento tu devi decidere chi scegli, e quella persona non è un tuo possesso, non è il tuo cagnolino, non è un tuo oggetto, è una persona come te di cui devi rispettare perfettamente la dignità. Allora capite che se io vedo una persona che ha già fatto la sua scelta, bella, bellissima, piacevole, ma ha fatto la sua scelta e ha deciso di vivere con una persona in una vita matrimoniale, io posso lodare il Signore che quella persona è piacevole e bella, ma io non devo voler possedere, capite? Proprio il possedere dice una persona che considera l'altra come un oggetto del suo piacere, e questo è veramente contro la dignità umana. Non è contro Dio, capitemi bene, non è che Dio è sminuito se io faccio un peccato di adulterio, non è che, non so, lui si offende e piange. è che io sto distruggendo il progetto che avevo nel cuore di voler essere una persona che vuol vivere bene e vuol far vivere bene le altre persone. E poi va avanti Gesù con un altro esempio ancora e dice: chi ripudia la propria moglie e ne prende un'altra commette adulterio. E poi entra nell'ultimo tema del giuramento. Il tempo non mi consente di entrare ad analizzare ciascuno di questi elementi. Vorrei concludere dicendo, allora, il progetto è condiviso, sia Dio che io stiamo desiderando di vivere bene. Dio che è papà mi sta dando gli strumenti per vivere bene. Il primo strumento è stato di darci una legge, ma è stato superato, per fortuna, dalla persona di Gesù. Oggi il mio progetto è semplice, voglio vivere come Gesù. Guardare le persone come le guarda Gesù, pensare come pensava Gesù, perdonare come ha perdonato Gesù, stare a fianco solidalmente aiutando le persone come ha fatto Gesù. Allora capite che bella, che questa è la legge nuova del cristiano, amare come ha amato Gesù. E siccome io per primo so quanti peccati ho fatto, cioè quante volte questo progetto l'ho stracciato, calpestato, trattato male, ecco i sacramenti che mi danno la forza, la luce, il perdono, l'incoraggiamento per ripartire e per camminare insieme con Lui. Allora l'Eucaristia che adesso continuiamo è un'alleanza. Signore, mi alleo con Te, che bello. Tu hai dato la Tua vita per noi e io mi alleo con Te perché vorrei anch'io dare la mia vita per i miei fratelli, nel modo giusto, quello che Tu mi fai vivere ogni giorno. Quindi ringraziamo il Signore, ma soprattutto viviamo questa Eucaristia chiedendo al Signore che ci dia la forza di volere vivere nell'amore come è vissuto Lui, per poter vivere davvero bene oggi, domani e sempre.